Radio Dolomiti presenta Litigare fa bene, in collaborazione con Centro Psicopedagogico per la gestione dei conflitti di Piacenza.
Eccoci qua, giusto in tempo. Questa sera siamo arrivati proprio all'ultimo minuto, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, cari radioascoltatori, grazie di essere qua, ben trovati. Un saluto ad Anna, che ha concluso da poco il suo appuntamento quotidiano con Onde Radio. E ora iniziamo la nostra sesta puntata di Litigare fa bene con Lorella Boccalini, che è già in linea con noi. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a tutti.
Allora, grazie di essere con noi, dottoressa, in questo secondo appuntamento. E quindi questa sera mettiamo di nuovo al centro la preadolescenza, visto che è una fascia d'età nella quale lei è particolarmente competente. Allora, preadolescenza è un'età che va più o meno dai 10 ai 13 anni, stiamo parlando delle scuole medie, e lunedì scorso lei ci ha raccontato molte cose interessanti. Allora, faccio un brevissimo riepilogo e lei intervenga ogni qualvolta è il caso di aggiungere o di correggere qualcosa. Allora, lei ci ha detto che solitamente è una fase più critica per le ragazzine che per i ragazzini. Poi ci ha detto che ci possono essere molte sofferenze in questa età, un po' silenziose, meno visibile rispetto all'infanzia, e quindi in qualche modo lancia una specie di, come dire, di piccolo allarme, no? Dove ci chiede a noi genitori di essere un po' più attenti anche alla classe docente, agli insegnanti, perché a volte ci sono molte sofferenze che non vediamo. Ci ha raccontato che quando i nostri figli vivono conflitti e difficoltà con i loro coetanei in questa età, la prima cosa da fare è non identificarci, non siamo noi a essere stati respinti, essere esclusi da un gruppo, essere in conflitto con un loro amichetto, e quindi cercare di non identificarci anche con le loro sofferenze, di non sostituirci, di non cercare una soluzione. Anche questa è una cosa interessante, perché di solito andiamo subito in ansia, no? Vogliamo trovare la soluzione per vedere i nostri figli sorridere di nuovo, ma piuttosto lei ci ha consigliato di fare loro domande, cioè dare loro la possibilità di capire dentro di loro cosa si muove, quanto ci tengono a una determinata situazione. Ma mi specificava lei prima anche un altro punto di vista, no? Fare domande per vedere un nuovo punto di vista.
Sì. Questo è un po' lo scopo, giusto, puntualizzo giusto un paio di cose. L'età sì è un po' quella delle medie, 11-14, diciamo la preadolescenza. Quello che mi sembrava effettivamente che l'altra volta fosse un po' così difficile da capire, non tanto da capire, ma forse per i genitori da mettere in atto, è quello di riprendersi le proprie emozioni. In realtà è una cosa che si può fare, se sotto c'è l'idea che quel riprenderci le nostre emozioni non vuol dire mettere una distanza di disinteresse, ma quella distanza educativa che ci consente di essere delle risorse. Quello che il nostro obiettivo, ma che poi è l'obiettivo dell'educazione, è quello di rendere i ragazzi, i bambini e i ragazzi progressivamente sempre più autonomi nella vita, cavarsela da soli. E quindi questa distanza ci aiuta appunto a, per esempio, proporre un altro punto di vista attraverso le domande, cioè non ci aiuta a accusare quello che l'ha escluso, quello che con cui ha litigato, ma provare ad avere un altro punto di vista, perché poi nella vita è così, il conflitto nel conflitto c'è sempre qualcosa da capire, dice qualcosa di me, e quindi devo capire qualcosa di mio, qualcosa dell'altro e qualcosa della relazione. E quindi per avviarli, come dire, alla possibilità di essere adulti competenti dal punto di vista conflittuale, cioè capaci di non identificare un problema con una persona, ma di capire che cosa succede a quella relazione lì.
Certo. No, anche perché devo dire, nella mia esperienza da mamma, un problema che magari ha vissuto mia figlia in una determinata situazione, magari dice speriamo che finisca il prima possibile, speriamo che quando cambi amica, certo, che quando cambi scuola, poi in realtà si ripresenta uguale, identico, certo. Cambiano i protagonisti, però poi la trama è sempre quella. Quindi evidentemente la vita ti pone una situazione, perché forse proprio come dice lei, il conflitto è un'occasione per scoprire qualcosa. Quindi
quando da adulti ci capitano sempre le stesse situazioni, allora o incontriamo sempre delle persone fatte così, ma insomma possiamo invece capire che, e poi il conflitto ci pone davanti a un'esperienza individuale, ognuno di noi dentro ha delle, al di là della posizione che ti rende, delle motivazioni più profonde, delle sofferenze che ti agganciano, eccetera. Quindi è veramente un'occasione. L'ultima cosa che ci serve è attaccare l'altro, no? Ma capire che cosa ci dice quella situazione difficile di me, dell'altro e di quella relazione lì in particolare. Per cui forse questo può aiutare i genitori a capire che ce la si può fare, a te, insomma, passato magari il primo momento, poi a riprendersi quelle emozioni. Certo, ci verrebbe da dire: vieni qua, guarda, quelle sono tutte
non sono mature, tu sei più maturo, tu sei più bravo.
Non guardarle, ma questo non li aiuta.
Anche questo è vero, non guardare, ignorale, ma tu vai con gli altri, pensa ad altro. È vero.
Se questo ragazzino vuole stare proprio con quelli, appunto, forse ha bisogno di altro. Ricordiamoci, tra l'altro, che proprio in quest'età emergono delle emozioni forti che negli anni precedenti non erano così vitali. Quindi hanno bisogno di aiuto i ragazzini, sono in balia di tutta una serie di emozioni nuove, di pensieri, eccetera, e hanno bisogno di adulti che non entrino in risonanza amplificando le loro emozioni già forti, ma che li aiutino invece, appunto, a
decifrarle, a capire qualcosa di nuovo. Parlava di un nuovo punto di vista, cioè proprio vedere la situazione attraverso un nuovo punto di vista, perché a volte magari non lo immaginiamo, se siamo troppo coinvolti non lo vediamo, ma prendendo un po' di distanza, come diceva lei, mi raccontava prima al telefono, forse emerge un nuovo punto di vista, e questo è molto interessante.
Esatto, può proprio fare questo
tramite delle domande, no? Lei diceva, facciamo le domande ai nostri figli invece che proporre soluzioni, vediamo se riescono a trovarla loro una soluzione.
Ormai, esatto, non, a parte che non sostituirsi e trovare soluzioni, magari la soluzione va bene per noi ma non per loro, non è mai una, come dire, una strada. Certo, lo facciamo con tutte le migliori intenzioni, certo, assolutamente, vorremmo che potessimo proteggerli, però se la devono cavare da soli, quindi si possono esporre, cioè ci si può spostare in una posizione di rafforzamento delle loro risorse, in modo che davvero se la possano cavare da soli, perché appunto le medie finiscono, quella mica lì va via, ma ce ne sarà un'altra, cioè le istituzioni si ripresentano.
Va bene, 19:12 minuti primi, diamo spazio a un po' di pubblicità, prima una canzone e poi un po' di pubblicità, e poi torniamo con lei. Parleremo questa sera con la dottoressa Boccalini di cellulare, parleremo di nuovi come dobbiamo essere educatori una volta che i nostri figli entrano in questa fascia così delicata, e grazie alla dottoressa questa sera avremo proprio delle istruzioni molto precise, per cui se siete interessati all'argomento restate con noi, perché avrete pane per i vostri denti. Allora, un po' di pubblicità, una canzone e poi di nuovo insieme.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
Thank you.
qua, 19:17 minuti primi, ancora la buona serata. In questo lunedì 10 dicembre state ascoltando Litigare fa bene e in linea con noi c'è la dottoressa Lorella Boccalini del Centro Psicopedagogico di Piacenza, esperta in preadolescenza. Allora, dottoressa, prima di farle un'altra domanda, lancio un appello ai nostri radioascoltatori: se vogliono scriverci o farci una domanda, approfittare della sua competenza e della sua professionalità. Noi siamo raggiungibili come sempre al 348-514-0444. Se avete domande, quesiti, dubbi o volete raccontarci la vostra esperienza, leggeremo più che volentieri i vostri messaggi. Allora, dottoressa, le faccio una domanda molto precisa. Abbiamo visto che i nostri figli crescono e con l'età cambiano quindi i bisogni, gli atteggiamenti, i comportamenti. Allora, noi come educatori, che cosa cambia rispetto a noi genitori, al nostro ruolo di genitori ed educatori rispetto all'infanzia, quando i nostri bambini arrivano in questa età così delicata?
Allora, intanto con quella canzone mi avete riportato alla mia preadolescenza. Io ero preadolescente quando uscì quel film, e come grazie.
Bene.
Allora, intanto mi preme ricordare che il ruolo del genitore, come dire, deve mantenere sempre, ecco, da qua in poi, perché poi il rischio è più non tanto in preadolescenza ma in adolescenza, una verticalità. Ecco,
cosa vuol dire la verticalità?
Vuol dire che non si diventa mai amici dei propri figli.
Diciamolo.
Sembra una cosa brutta detta così, in realtà hanno bisogno di genitori. Cambia però, come diceva lei, questa cosa è molto importante, cambia il nostro modo di essere genitori, perché cambiano le loro esigenze dal punto di vista evolutivo. Però ecco, quella della verticalità mi viene, perché mi capita, insomma, spesso, magari non tanto in preadolescenza, ma poi in adolescenza, che qualche genitore dica: ma sì, sono molto amica di mia figlia, di mio figlio. Ecco, no, hanno bisogno di genitori. Allora, cosa succede, dicevamo l'altra volta, no? Un'età di passaggio molto importante, sono molto diversi dai bambini, anche della seconda infanzia. E quindi i ragazzi e le ragazze, diciamo dalla preadolescenza in poi, cercano di allontanarsi dai genitori e dagli adulti. Ecco, il compito evolutivo comincia a essere quello di allontanarsi.
È la loro spinta, diciamo, anche sì, la loro missione in qualche modo, no? Di allontanarsi.
Esatto, è il compito che la natura gli assegna, no? E quindi questo è importante. Per cui cercano di allontanarsi e devono farlo con degli adulti che organizzano, ecco, diciamo così, cercano di gestire questo allontanamento con una serie di strumenti educativi che cambiano rispetto alla seconda infanzia. Intanto comincia a essere veramente importante la presenza del padre. Se è stato fuori finora, qui è proprio importante riprendere il front office, diventa dalla preadolescenza, adolescenza in poi del padre. Perché i codici paterni sono proprio quelli che presiedono l'adolescenza. E quindi,
ci spieghi meglio.
Perché l'adolescenza è proprio, diciamo l'altra volta, no? Mi immagino appunto questo ragazzo sull'uscio che sta guardando fuori, no? Non guarda verso il mondo, verso gli amici, verso il gruppo, eccetera, e per capire come diventare grande. E i codici di cui ha bisogno sono quelli del dare responsabilità, stimolare la conquista della vita, porre dei limiti, dare delle regole, eccetera. Quindi, diciamo, i codici paterni. Il codice materno è quello che soddisfa i bisogni, quello della protezione, quello di cui ha avuto bisogno il nostro preadolescente all'inizio della sua vita, in modo totale nel primo anno di vita, no? La soddisfa di fare i bisogni per creare una base sicura, mette al sicuro il ragazzo, no? Quel primo anno di vita dove l'attaccamento funziona, eccetera. Qui le cose appunto cambiano, bisogna organizzarsi in un gioco di squadra, quindi entrambi i genitori, dare in mano il front office al padre non vuol dire che la mamma sparisce, vuol dire che però ecco, non può più non esserci il papà. vuol dire iniziare a, a negoziare le regole, no? Se con i bambini, qui gli adulti diamo le regole, i bambini ci stanno, vuol dire iniziare a negoziare ottenendo il timone, per cui sabato devi tornare alle 10, il ragazzo dice alle 10, ma tutti stanno fuori fino a l'una di notte, perché poi sono assolutisti quando dicono
certo
le loro cose, tutti, nessuno, sono l'unico, poi uno va a guardare, non è vero, ma insomma va bene, non bisogna prenderli troppo sul serio in queste affermazioni. E, ecco, l'adulto sa già che magari vuole arrivare alle 11, 11 e mezza, l'una, no, 10 e mezza, insomma, e alle 11 si chiude.
Una negoziazione vera e propria, quindi.
Sì, le regole bisogna iniziare a negoziarle, e si può gestire l'allontanamento anche grazie a dei rituali, no? Per cui cominciare a dare le chiavi di casa, la paghetta, il cellulare, poi ci arriviamo, però ecco, penso.
È un temone quello del cellulare.
È un temone. Quindi è evidente che l'educazione è una questione di conflitto, no? Insomma,
cioè non è indolore, ci andiamo a litigare con nostro figlio, si discute, è faticoso.
Sì, però per gestire questo allontanamento è più importante appunto occuparsi, come dire, di questa conflittualità che non volere a tutti i costi rapporti armoniosi, insomma, perché non... È necessario, è proprio necessario. I ragazzi poi lo sentono come interesse verso di loro.
Certamente.
Hanno bisogno di adulti che mettano paletti chiari, hanno bisogno di essere arginati, se c'è troppa, come dire, vicinanza, confidenza, in senso così amicale.
Non va bene.
Bene, non è quello che gli serve.
Non è quello che gli serve. Sì. Questo è molto interessante, perché tutti noi siamo stanchi, torniamo a casa dal lavoro, vorremmo avere la nostra cena tranquilla, dove ci vogliamo tutti bene, poi andiamo sul divano e guardiamo la televisione, e invece in realtà lei ci sta dicendo che, insomma, se invece il nostro figlio chiede di superare dei limiti che noi abbiamo imposto, dobbiamo avere la fermezza di dire no e di accettare il conflitto, che sia magari arrabbiato con noi, che non ci parli, che ci metta il muso, che si chiuda in camera. Cioè, sono tutte cose che dobbiamo
accettare. Uno fa il proprio mestiere, il ragazzino che deve provare ad andare, e l'adulto fa da argine, fa da sponda, no? Ma l'argine e la sponda sono anche dal punto di vista simbolico interessanti, contengono ma danno anche la possibilità di spiccare, di lanciarsi per il tuffo, quindi ecco un po' questo il senso. Poi appunto la convergenza sul padre.
Il papà quindi gioca un ruolo chiave. Quando invece una coppia è separata e quindi la figura paterna è meno presente, lei ha parlato di codice paterno, no? Come dire, sono in realtà delle modalità, sono degli atteggiamenti, oppure dei veri e propri paletti che una figura paterna nella tradizione mette, mentre la madre aveva un altro ruolo. Possono oggi le mamme single avere comunque un codice paterno da attuare nella quotidianità? O
allora, rispetto alle coppie separate, si può, come dire, lavorare per essere una coppia educativa nonostante la separazione. Io mi capita di vedere delle coppie separate che funzionano bene per il bene dei loro figli, e quindi non è tanto la presenza fisica, come dire, sempre
presente,
ecco, sempre totale. Quel mettere dei paletti, quel riferirsi all'altro, ne parlo col papà, ne parlo con la mamma, quando ne parlo domenica quando ci vediamo, ma anche lì non dobbiamo dare delle risposte immediate. Quest'estate vuoi andare con i tuoi amici, vabbè, ne parlo col papà, ne parlo con la mamma, ma è necessario dare subito una risposta, essere lì.
Certo.
Però è necessario che sei di fronte alla richiesta di andare... No, adesso la preadolescenza non le vacanze da soli, però andare in Inghilterra e la mamma dice no, si mangia malissimo, come fai, senza si prepara il latte al mattino, eccetera, eccetera. Il papà dice vabbè, magari scegliamo un posto, insomma, quell'alternanza di codici che consenta però ai ragazzini di sperimentarsi e di non rimanere bloccati nella crescita da un codice materno. Le mamme
single,
le mamme da sole fanno fatica per passare, come dire, da uno all'altro non è semplice, anche perché servono entrambi.
Servono entrambi.
Le radici e le ali servono per tutta la vita.
Certo, certo. È quindi interessante, perché dal modo in cui lei ne parla ci fa proprio capire che in realtà tutta questa attenzione, questa negoziazione, l'essere molto chiari con i nostri figli anche sui nostri limiti, sui loro limiti, e insomma sul bisogno di arginare la loro spinta all'autonomia, diventa un investimento in realtà per il loro futuro. Cioè, ci sta dicendo che è qualcosa che poi si porteranno dentro, no? Il fatto di avere questi argini.
Questi argini aiuteranno loro a definire, crescendo, il loro progetto di vita, i loro confini, le loro scelte. E quindi, insomma, facciamo quello che serve loro per crescere.
Adesso dobbiamo dare spazio al notiziario, però proprio su questa osservazione che lei ha fatto, mi aggancio a una cosa che lei mi ha raccontato quando ci siamo sentite la prima volta, che mi sembra molto significativa, che lei nella sua libera professione, lavorando con adolescenti o giovani donne che hanno appena passato la fase dell'adolescenza, le hanno proprio detto che avrebbero preferito che i loro genitori avessero messo un freno alla loro spinta rispetto a certe esperienze, no? I genitori, ci può raccontare qualcosa a questo riguardo?
Sì, devo dire che questi due concetti che ho appena detto, appunto regole negoziate per allontanarsi dai genitori, però appunto regole, e coesione come base delle azioni educative, poi mi ritornano nei racconti dei ragazzi, se queste due cose non ci sono state, come in modo sofferente. Ho proprio recentemente una ragazza, ormai giovane donna, insomma, che mi disse: caspita, se i miei genitori invece di litigare avessero trovato un minimo di accordo su che cosa propormi come regole, eccetera, perché poi in quel litigio lì le regole si perdevano, forse io avrei evitato a 16 anni di uscire con uno di 32, di provare delle droghe, che poi mi hanno fatto abbandonare la scuola, eccetera eccetera. E quando lei ne parlò con la mamma, diventata un po' più grande, la madre disse: ma tanto tu l'avresti fatto comunque. E lei, però ormai da giovane adulta, riusciva a capire che sì, però un conto è farlo come trasgressione, alcune cose, ma lo fai avendo messo dentro quel limite, quella regola, quell'interesse dei tuoi genitori, che appunto organizzano il tuo allontanamento per il tuo bene, non
perché tanto non serve a niente, quasi un modo come mollare la spugna, no? Tanto,
Tanto lo fai comunque, vabbè, ma è diverso, no, farlo, e poi forse non fai tutto quello che poi questa povera, insomma, ragazza aveva fatto, al punto poi da lasciare la scuola, avere il rimpianto poi di aver dovuto finire la scuola serale, di non aver fatto l'università, che poi è una cosa, ma lei lo sentiva come disinteresse. A un certo punto lei lo dice: in realtà loro litigavano per litigare loro, non per me. Ecco, quindi la coesione non è quella cosa lì, come dire, aprire un conflitto necessario per trovare un punto che però è organizzato dal bisogno del ragazzo. Di che cosa ha bisogno a 11, 12, 13, 15, 16 anni? E quindi il materno e il paterno, diciamo, i codici si entrano in conflitto in questo senso.
Va bene.
E poi appunto regole negoziate, perché bisogna allontanarsi con regole e paletti.
Va bene. 19:31, informazione, subito dopo il radiogiornale risponderemo ad una domanda molto interessante e parleremo di cellulari. A tra poco.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.
quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Lo so, divento antipatico, ma è sempre meglio che ipocrita. Accorro, par come vuoi, i miei consigli mai. Mi arrendo, par come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara troppo insieme.
Lucio Battisti, Una donna per amico, 19:38. Il programma che state ascoltando è Litigare fa bene e ancora siamo in linea con la dottoressa Lorella Boccalini. Allora, dottoressa, due domande per lei, eh? Allora, gliele posso leggere?
Certo.
Allora, la prima. Buonasera, chiedo alla dottoressa come sia più opportuno reagire quando un genitore scopre che il figlio adolescente gli ha mentito. Che facciamo?
Allora, ma intanto questo è un altro elemento, no? Adesso qui la radioascoltatrice parla di adolescente, quindi bisognerebbe capire, insomma, anche
l'età,
che cosa, un po' meglio la situazione. Però ecco, l'accettare che i ragazzi non dicano tutto, che mentano per allontanarsi, è un passaggio che l'adulto, no? Dicevamo prima come cambia la posizione dell'adulto a questa età, quindi oltre a non prendere alla lettera quello che dicono, anche accettare che non dica tutto. Allora, sicuramente non mortificando, urlando, eccetera. Facendo delle domande e cercando di capire anche il punto di vista del ragazzo. Però diciamo che appunto la bugia ha un senso di prendersi degli spazi di allontanamento dal genitore. Questa è l'altra cosa importante a questa età che può fare il genitore, quello di accettare l'errore. Cioè, i ragazzi sbagliano, e l'importante è, come dire, dar loro la possibilità. Poi, certo, magari ci può essere una riflessione su quello che è successo, però anche la possibilità di rifare, non è che se ho sbagliato una volta.
Cioè, quindi noi non dobbiamo traumatizzare, io ho capito questo, ci stai dicendo questo, a sapere che è un passaggio, che lo faranno,
sì.
E parlarne con calma, ma non drammatizzare, sì, la bugia. Poi, insomma, dipende anche dalla bugia, insomma.
Certo, dipende da quello che è successo, però, insomma, le urlate, sgridate, eccetera, servono poco. Si possono rimettere delle regole, però ecco, quello che mi sembra importante è di dare la possibilità. Questa cosa dell'errore, sbagliano.
E
provare a vedere, insomma, dare un'altra opportunità, in
va
modo
bene
da non sbagliare.
Va bene, molto rassicurante. Allora, siccome ci tengo molto a parlare di cellulare, che è un tema che angoscia non pochi genitori, però c'è un'altra domanda. Come evitare che il figlio, in caso di genitori separati, riporti versioni diverse di uno stesso fatto ai due genitori per manipolarli, aggiunge la nostra radioascoltatrice, però effettivamente potrebbe essere che lo scopo è quello. Cosa facciamo in questi casi? Come si fa?
Ma questa è una cosa che succede anche non in caso di genitori separati.
Certo.
I ragazzi ci tentano un po' di vedere se trovano degli spazi. Allora ritorniamo a quello che dicevamo prima. Riferirsi uno all'altro,
la coesione tra genitori, quindi.
Sì, la coesione tra genitori alla base di qualunque scelta. Allora il ragazzo prova a dirti che perché il papà aveva detto, la mamma, Ok, ne parlo col papà, ne parlo con la mamma. La possibilità che loro, ripeto, fanno il loro mestiere, ma la possibilità di farcela dipende da noi, no? Se ce la fanno a manipolarci, non, il problema non è che loro ci tentano, ma che noi ci facciamo manipolare. Può darsi che per i genitori a volte è più complicato, perché insomma se ne è una sorta alcuni di dinamica in cui far vedere chi è più bravo dell'altro, ma il battitore libero non funziona in educazione, quindi non c'è il genitore più bravo dell'altro. I ragazzi funzionano bene se i genitori si riferiscono uno all'altro e non al figlio. Per inclusione educativa si riferiscono uno all'altro e si organizzano bene le regole per la crescita del figlio. È un po' il tema.
Insomma, questo è un messaggio importante per tutti i genitori, perché poi qua una radioascoltatrice o un radioascoltatore ci parla in caso di genitori separati, ma a volte anche, voglio dire, nelle famiglie tradizionali dove i genitori vivono sotto lo stesso tetto, però non sono coesi e il gioco manipolativo avviene comunque, come diceva lei. Quindi è proprio un appello, insomma, che lei lancia: genitori, collaborate per il bene dei nostri figli.
Costruire coesione è importante, coesione, organizzarsi bene. E ce la si fa, ecco, questo è il messaggio importante, ce la si fa. Anche a passare l'adolescenza.
Bene, andiamo al cellulare, abbiamo pochi minuti, sì, purtroppo, sì. Però ci dica come lo gestiamo questo aggeggio terribile che interferisce nelle nostre vite in modo prepotente, per ormai c'è niente da fare.
Sì, interferisce nelle nostre vite nella misura in cui noi diamo spazio. Allora, quello che bisogna ricordarsi assolutamente è che è un presidio educativo del genitore il cellulare, non è una cosa che arriva come un lanciata dal cielo, te lo ritrovi in casa e ce l'ha, perché a volte mi sembra che i genitori lo vivano un po' così, gliel'hanno regalato i nonni, ma no, lo decide il genitore se ha 9, 10, 11 anni. Allora il genitore decide quando darlo, quello che dicevamo prima, simbolicamente può segnare un passaggio, prima media, seconda media, quando sei in autonomo, va bene. Dopodiché, una volta dato,
quindi va bene, io ho capito che poi ognuno ha la sua storia, ma se lei dovesse sbilanciarsi e dire a che età possiamo dare il cellulare ai nostri figli, cosa direbbe lei?
Io penso che se ben presidiato si possa dare alle medie, no? Iniziano le medie, a metà delle medie, so che c'è anche chi dice l'ho dato dopo, anche tra colleghi. Io penso che la questione sia come presidio quella cosa lì.
Come la controllo, come la limito, come la sorveglio.
Sì. Come la organizzo anche in funzione dell'utilizzo, eccetera. Perché adesso c'è il problema di WhatsApp, no? Da quando esiste WhatsApp non si può più dare un cellulare senza l'accesso illimitato a internet. Allora, ricordarsi che, perché sennò chissà cosa succede se il figlio è fuori dai gruppi WhatsApp, ricordarsi che però è un mondo che entra e un mondo a cui lui accede. Allora, avere la password del cellulare del proprio figlio fino a 14 anni almeno è importante. E non c'è un tema di violazione della privacy, perché sarebbe come dire lo porto in piazza del Duomo a Milano, non so per chi la conosce, in una piazza a 3 anni e poi non guardo dove va, così non viola la privacy. È pericoloso. Il controllo non è per beccarlo se ha fatto qualcosa di sbagliato, ma perché è troppo piccolo per gestire da sole tutto il mondo che può entrare e tutto il mondo a cui può accedere. Quindi vuol dire avere dei dispositivi che possano aiutarci ad aiutare ad organizzare il tempo di utilizzo. Vuol dire controllare le chat, non andare a leggere la chat con l'amichetto o con l'amichetto per poi parlarne al caffè con le mamme, ma vedere se sono numeri sconosciuti, se ci sono immagini pornografiche che arrivano, eccetera, eccetera. In modo da essere lì quando succede qualcosa e accompagnarli ad una comprensione di quella cosa lì. Non facciamolo entrare in casa e nelle cartelle, negli zaini dei nostri figli come qualcosa di è così, non esiste, come la pioggia in inverno. Non è così, lo decidiamo noi. È difficile,
è difficile. perché poi sì, cambiano il linguaggio, hanno un altro modo di esprimersi, dicono più parolacce, non so, e quindi ti sembra, come dire, di avere un'altra persona davanti al cellulare, sembrano questi ragazzi.
Meglio vedere, si possono evitare delle situazioni, e anche i nostri ragazzi sono sicuramente molto svegli, molto bravi, sono bravissimi, è una generazione di ragazzi tutti svegli, però sono piccoli, ecco, questo è importante. Io ho sempre genitori che mi dicono, ma è grande, c'ha la testa da grande. No, hanno la testa dell'età che hanno. E quindi una serie di pericoli, questo è presidio nostro, è molto importante anche, dobbiamo informarci di più, i programmi, le cose che utilizzano, va bene. È una sfida, però non vogliamo la sfida, ecco, raccogliamola. E stiamo vicini ai ragazzi, ai ragazzini.
Stiamo vicini ai ragazzi e sorvegliamoli quindi anche con il cellulare, cioè sentiamoci in diritto di avere la password dei cellulari dei nostri figli.
Fino a una certa età, assolutamente sì. Non è un problema di, non c'è un problema di privacy.
Non c'è
una questione di accompagnamento, di esserci per aiutarli, di dare senso a quello che vivono. Lì entra tutto, tutto il loro mondo entra lì.
Va bene, dottoressa, il tempo è scaduto, però è stato un piacere conoscerla, grazie per la chiarezza, grazie per la disponibilità e che dire, buon lavoro e grazie per il suo preziosissimo lavoro, va bene?
Grazie a voi, è stato un piacere anche per me.
Va bene, buona serata, buon lavoro ancora.
Grazie altrettanto.
Arrivederci. Allora, dopo aver salutato la dottoressa Lorella Boccalini, io vi rinnovo l'appuntamento con Litigare fa bene, sempre alla prossima settimana, a partire dalle ore 19. La nostra prossima ospite sarà Laura Petrini e continueremo questo viaggio all'interno dei conflitti. 19:50, la buona serata da parte mia, si prosegue con la musica su Radio Dolomiti. A tutti, un ciao.
Litigare fa bene su Radio Dolomiti.